Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il meglio del 2021 di SBS Italian.
Oggi ritroviamo appunto il nostro appuntamento con la lingua più bella del mondo, la nostra rubrica dedicata a chi studia e ama la lingua italiana.
Questa mattina vi riproponiamo un'intervista registrata a inizio anno con un australiano nato a Glasgow che ama e studia la nostra lingua. Il suo nome è John Armstrong e lo intervistò per noi Carlo Oreglia.
La lingua più bella del mondo.
La nostra rubrica La lingua più bella del mondo ci porta in un lungo viaggio che parte da Glasgow per andare poi a Londra, una capatina in Italia e poi in Australia, in Tasmania, a Hobart. Il nostro prossimo ospite è un filosofo alla University of Tasmania e si chiama John Armstrong. John, benvenuto su Radio SBS.
Grazie, buongiorno.
Raccontaci la tua storia. Allora, dicevamo, un filosofo, autore di diversi libri, ti trovi adesso a Hobart, la tua storia nasce a Glasgow e c'è l'italiano di mezzo. Raccontaci di te.
Il centro della mia vita è la scrittura. Passo la maggior parte del mio tempo alla scrivania, scrivendo i libri sui argomenti che concernano la vita, i concetti grandi come la bellezza, l'amore, il senso della vita. È un ambito estensivo.
Uno dei tuoi libri si chiama Love, Life, Goethe. E un altro ancora, How to Worry Less About Money, come preoccuparsi di meno del denaro. Insomma, tutti temi che sono temi nostri, temi della società e delle persone che vivono adesso.
Sì, per me la filosofia è una cosa intima, concerne il tessuto della vita, la stoffa della vita, una cosa molto personale. Vorrei prendere ispirazione degli filosofi grandi nel passato, ma il punto importante è di scoprire un messaggio per la nostra vita.
E in tutto questo c'è anche l'italiano di mezzo. Allora, raccontaci come, partendo da Glasgow con tappa intermedia a Londra, sei entrato in contatto con l'Italia e con l'italiano.
Era un contatto da giovane. Quando ero bambino, mio padre ha passato abbastanza lungo tempo a Venezia. È un pittore. Per lui Venezia era sempre un luogo molto importante, ma le sue visite erano sempre da solo. Era un luogo per lui, non per il resto della famiglia. Dunque è sviluppato un fascino per la città, per l'Italia, nella mia anima. Era sempre il luogo speciale, il luogo dove si può trovare le cose belle, le cose affascinanti.
Un luogo del mistero, perché quindi tu non eri mai stato da piccolino.
Sì, esatto. Dunque l'Italia ha cresciuto nella mia immaginazione. C'era un desiderio di visitarla io stesso, di far parte di questo mistero.
Quando sei andato allora per la prima volta in Italia?
Per la prima volta quando ho 20 anni, penso, ma solo per un breve periodo. Era un'epoca difficile nella mia vita. Sono ancora in uno stato rozzo, preformato, senza un senso vero della mia direzione. Non era una visita particolarmente bella, ma l'idea d'Italia era ancora lì nella mia mente.
E un conto è visitare un paese e conoscerlo, un altro è impegnarsi al passo successivo, cioè quello di imparare la lingua. Il tuo amore per l'italiano come nasce?
Per tanti anni era un amore forte ma senza risultato. Ho paura di studiare la lingua. Era solo abbastanza recentemente che ho cominciato di studiare la lingua sul serio, forse 5 anni fa.
E quali sono le difficoltà più grandi, visto che imparare in età adulta chiaramente è molto più complesso rispetto a quando sei bambino?
Sì, per me la cosa più difficile è un paura di fare un errore, quindi di fare una brutta figura. C'è sempre, almeno per me, un desiderio di fare una buona impressione sugli altri, ma quando si fa un errore, questa bella figura svanisce.
Pensi che sia un problema per chi ti ascolta che tu faccia degli errori o meno, o è una cosa personale? Perché dal mio punto di vista è bello vedere una persona che non è italiana parlare italiano in sé, quindi gli errori grammaticali vengono perdonati.
Sei generoso, ma certo è una paura molto personale. Le radici di questa paura sono profonde e strane. C'è una speranza di parlare in un modo elegante, corretto. Si può dire è la morte di questa speranza che è la causa della sofferenza personale. È un amore difficile, si può dire.
Senz'altro un amore difficile, anche perché immagino uno degli altri problemi sia il fatto che sei abituato, appunto, essendo un filosofo, nella tua lingua madre, l'inglese, a esprimere anche concetti molto complessi in maniera razionale e semplice, e poi in una seconda lingua gli ostacoli sono molto alti.
Sì, assolutamente, proprio così. Ma ho scoperto che gli italiani sono molto accoglienti ai miei tentativi. È sempre una cosa interessante provare di avere una conversazione sulla bellezza o su un concetto filosofico in italiano, nonostante i miei errori frequenti.
Io notavo che il modo in cui una persona si pone di fronte a un'altra persona che parla la sua lingua, che fa lo sforzo di parlare una seconda lingua, è diverso da nazione a nazione. Gli anglosassoni trovano normale che una persona parli inglese perché è così che va il mondo. I cinesi, per esempio, sono stupefatti perché pensano che la loro lingua sia troppo difficile. Gli italiani, in genere, sono stupefatti perché pensano che l'italiano non meriti di essere studiato.
Sì, certo, è la mia esperienza anche. Infatti diventa quasi un problema, perché gli italiani sono pronti a parlare in inglese per essere gentile. Da occasione è necessario dire parli bene l'inglese, ma puoi fare un favore a me e parlare in italiano per darmi l'opportunità di praticare la lingua. È una cosa un po' strana, perché anche in Italia può essere difficile trovare l'opportunità di parlare italiano.
Devi cambiare il tuo nome e tradurtelo in Giovanni Braccioforte.
Oh, un sogno! Sarebbe l'inizio di un'altra vita.
Guarda, conosco una persona che l'ha effettivamente fatto, un tal Gavin, che si è cambiato il nome all'anagrafe, da Gavin è diventato Gavino, quindi potresti pensarci. Senti John, che cosa ti dà l'italiano? Qual è la cosa più bella che ti piace della lingua italiana?
Ci sono parole italiane che sono normali, quotidiane, si può dire in Italia, che sembra molto elegante. Per esempio la parola padella, una cosa molto familiare, molto semplice, ma è un nome elegante. In inglese abbiamo, per contrasto, una parola quasi rozzo, a pot,
Devo confessare...
manca la poesia.
Devo confessare che sei la prima persona al mondo che trova la parola padella elegante.
Davvero?
Oh. Questa non l'avevo mai sentita.
Ma è una cosa interessante, perché l'orecchio di un straniero che senta la poesia in una parola quotidiana.
Allora, John Armstrong, grazie per averci raccontato la tua storia.
Grazie mille.
E questo era un episodio della Lingua più bella del mondo, la nostra rubrica dedicata a chi ama e studia la lingua italiana pur non essendo italiano. L'ospite che abbiamo risentito dopo molti mesi dalla registrazione di questa intervista era John Armstrong, o Giovanni Braccioforte, come diceva Carlo Oreglia, che adora l'italiano tanto da trovare fantastica la parola padella, Andrea.
Ma infatti, guarda, io ora voglio sfruttare questa pausa che ci aspetta per ripetermi la parola padella un centinaio di volte e cercarne l'eleganza, ecco.
Perché a noi italiani un pochino sfugge, ma è bello anche questo, no? Uno straniero che viene e ti dice: senti com'è musicale l'italiano.
Anche perché lo immagino magari lui che porta a cena qualcuno e magari cerca di corteggiarlo, no? Usando la parola, mettendo la parola padella in una frase romantica, ecco. E questo sarà il mio esercizio.
Ho spadellato tutto il giorno.
Esatto.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.